Eh sì, è davvero un mondo meraviglioso questo, quello di oggi, davvero meraviglioso. Sento bambini che piangono, li vedo crescere, impareranno molto più di quanto io saprò mai e fra me e me penso che mondo meraviglioso. Sì, fra me e me penso che mondo meraviglioso. Bukowski scrive: per ogni Giovanna d'Arco c'è un Hitler appollaiato dall'altra estremità dell'altalena, la vecchia storia del bene e del male. Benvenuto pubblico di Parla Bukowski al 21esimo appuntamento, sempre nell'anno del signore dei manifesti elettorali, degli slogan politici pessimi, del cattivo gusto in forma di volti sorridenti che ti promettono la luna, nell'anno delle elezioni amministrative 2015 in cui tutti vincono e nessuno perde. Qui, in questo programma, su radiofonica.com e in contemporanea su Radio Urca, la radio universitaria di Urbino. Un saluto dolce e gentile al team Urbinate di Luca Scarfò, che è salito su questa barca malandata e che ci ascolta in questo istante. Qui in sala di registrazione con voi, Fabio. Lunedì 25 maggio, primavera malvagia, sì, lo ribadisco, primavera malvagia. Nella settimana scorsa, almeno qui a Perugia, ha traito tutti quanti con la pioggia, il freddo, spiazzando molti anche se era la cronaca di un maltempo annunciato. Sembra al momento che le cose si stiano risistemando. Resta la comprensibile delusione per un'estate che sembrava oramai alle porte. Tutto qui si spera, tutti quanti qui sperano che si ritorni al sole e al caldo previsto dalla stagione. Siamo oramai a giugno e certi diritti di temperatura andrebbero costituzionalmente garantiti. Trasmettiamo sempre la nuova serie di Radiofonica in via Meneta 14 presso l'Adisu di Perugia. Nella puntata scorsa abbiamo parlato di inferno, di peccati, di crimini che commettiamo ogni giorno nel nome di un masochismo inconscio che anima tutta l'umanità e l'attira come api sul miele. Oggi si cambia gioco con un altro estratto. Hank non ci ascolta e finora non ha avuto fortunatamente modo di comunicare con me. Il suo disinteresse, credetemi, mi rassicura molto. Ripeto l'estratto. Per ogni Giovanna d'Arco c'è un Hitler appollaiato dall'altra estremità dell'altalena, la vecchia storia del bene e del male. È tratto dal capitolo 56 di Factotum, identico al titolo originale in lingua inglese del 75, il romanzo della rivelazione al pubblico italiano del genio letterario di Charles Bukowski, giunto in Italia edito sia dalla casa editrice Guanda sia dalla casa editrice Feltrinelli. Un'opera, dicevo, randagia, vissuta sulla strada, di città in città, con Henry Cinaschi, l'alter ego letterario di Charles Bukowski, altrettanto randagio, alle prese con una sempiterna ricerca di un lavoro quasi sempre manuale, tutto all'insegna della pura improvvisazione, del richiamo istintivo, delle avventure sessuali e umane più paradossali, di città in città. Tutto questo per rimediare alla fine qualche sbornia colossale, notturna, che ti faccia dimenticare per un po' che ti trovi a che fare con un'umanità che non ti è mai per nulla piaciuta. Un'opera di situazioni eternamente precarie, libere e sincere, nel pieno del loro midollo. Doveroso dare qualche coordinata di navigazione più tecnica su quest'opera per i vecchi e nuovi ascoltatori di Parla Bukowski. 87 brevi capitoli in tutto, preceduti da una meravigliosa, straordinaria citazione del francese André Gide, uno degli autori preferiti di Hank, che voglio ovviamente citare in questa trasmissione. Al narratore non interessa che il leone mangi l'erba, egli sa che fu un unico dio a creare il lupo e l'agnello, e poi a sorridere, tra virgolette, vedendo che questo era buono, chiuse virgolette. Estratto dal capitolo 56 di Factotum, lo ripeto: per ogni Giovanna d'Arco c'è un Hitler appollaiato dall'altra estremità dell'altalena, la vecchia storia del bene e del male. L'espressione deve essere ovviamente contestualizzata. Cinaschi, nel suo vagabondare lungo gli States, ha trovato un lavoro in un negozio di abbigliamento con fabbrica annessa a Miami Beach. Ha solo un problema: vive a Miami e ogni giorno, eternamente ubriaco, gli tocca prendere un bus più o meno stracolmo di passeggeri, che corre ad alta velocità lungo una strettoia che corteggia l'oceano in modo inquietante. La preoccupazione di Cinaschi è la salute mentale degli autisti. Si pone domande sulla loro selezione, si domanda in che stato mentale si trovino, se qualcuno degli autisti possa balenare improvvisamente in testa l'idea di un bel tuffo comune nelle acque dell'oceano, magari dopo una lite con la moglie, una visione statica o per un semplice mal di denti. Ma è mai argomento più attuale di questo, direbbe qualcuno. Non se la prendo ovviamente con me la German Wings, la Lufthansa, ma le preoccupazioni di Bach, alla luce dei fatti, sono ben fondate. È stato assunto come cuscinetto a sfere extra, una sorta di tuttofare che deve controllare che tutto fili liscio in negozio, riparare cose, sistemare i bagni, sorridere, rendere comoda la vita ai clienti. Mai lavoro più inadatto per un uomo che passa il tempo gironzolando per il negozio e la fabbrica e sa che presto verrà licenziato e rimesso di nuovo sulla strada come un cane randagio. Per ogni Giovanna d'Arco c'è un Hitler appaiato dall'altra estremità dell'altalena, la vecchia storia del bene e del male. Qualcuno potrebbe domandarsi, ma cosa hanno in comune la pulzella medievale d'Orleana e il novecentesco caporale austriaco? A ben riflettere, i due personaggi hanno molto in comune. Non erano di origini aristocratiche, tantomeno nobili, avevano carisma, la gente avrebbe dato, e lo fecero, la vita per loro. Erano entrambi convinti di essere investiti in una missione divina, combattevano per la loro nazione, erano animati da spirito di rivincita, difficile contraddirli, muovevano le folle, oggi diremmo le masse, erano pronti al martirio, avevano visioni mistiche, ogni loro azione era come dettata da un daimon nascosto, entrambi furono traditi e il loro comune destino fu il fuoco dei martiri. Sembra che l'altalena delle figure carismatiche della storia sia sempre contornata dal fuoco alla fine, qualcuno direbbe il fuoco purificatore, quello che fa pulizia di tutto e ti eleva agli altari della mitologia, nel bene o nel male, per parafrasare Bukowski, la vecchia storia del bene e del male. E pensarci bene, la nostra storia è enormemente ricca di altalene, di salvatori della nazione, di messaggeri inviati dall'alto a indicarci la via della vittoria, della rivincita, della salvezza. Figure misteriose, non hanno le palle degli autisti di Bukowski che non decidono mai di fare il grande tuffo nelle acque di Miami Beach, troppo indaffarati col pranzo da domenica, le rate della macchina, il baseball, il classico stile di vita all'americana. Eppure ogni tanto nel corso della storia appare un Hitler o una Giovanna d'Arco, una sagoma che convince, trascina, fa proseliti, indottrina tutti secondo i canoni di una causa più o meno giusta. E gli uomini li seguono fino alla morte, fino all'estremo sacrificio, rapiti da un sogno mistico che per uno psicanalista altro non sarebbe che un delirio paranoico. Ma questa umanità campa da secoli di deliri paranoici. Ci siamo ammazzati per secoli nel nome di Dio, di Marx, della democrazia, quella da importazione e quella da esportazione. Nel profondo del nostro spirito sembra insito sempre il bisogno di un leader carismatico che ci trascini verso un grande obiettivo, un grande orizzonte, che ci faccia sognare un grande destino di prosperità e bellezza. E vederli aizzare le folle, sproloquiare le loro promesse di salvezza, in qualche modo, anche se non vogliamo ammetterlo, ci stuzzica lo spirito. Forse perché intimamente vorremmo essere noi queste sante guide della nazione, a chi non piacerebbe dire cosa ne pensa del mondo, cosa ha da proporre al mondo per riscattarlo dalla dannazione e riscuotere una marea di osanna, di applausi infuriati, di gente che grida alto il nostro nome e promette eterna fedeltà alla nostra cura infallibile verso i mali della terra. Sentire il mondo ai propri piedi, in piena sintonia psichica con le nostre paranoie o i nostri giusti sogni di lotta contro il male che ci affligge tutti i nostri santi giorni. Gli esempi da seguire nel bene o nel male ne abbiamo tanti. Alessandro Magno, Giulio Cesare, Attila, Gengis Khan, Napoleone Bonaparte, tutta gente che ha fatto sempre una brutta fine. Stavano sull'altalena del bene o del male, acciondolarsi con il loro alter ego buono o malvagio. Avevano un sogno, una visione, la seguivano. La incarnavano, la interpretavano giorno dopo giorno, non come attori sul palco con una sceneggiatura precisa e tempi puntuali. Non era gente da compagnia teatrale, non c'erano dialoghi, solo lunghi monologhi quasi sempre altisonanti che emozionavano e trascinavano uomini e donne fino alle estreme conseguenze. Megalomani, la psicoanalisi li inquadrerebbe bene o male così. E affidandosi alle fonti, all'aneddotica, tracerebbe un quadro di personalità in parte ben identificabile. Devo dire la verità, trovo megalomane anche questo tentativo di incasellamento psichiatrico. La mia convinzione profonda è che il desiderio di grandezza, di trascinamento delle masse, di emersione dall'anonimato della vita quotidiana sia in qualche modo innato in ciascuno di noi. Lo controlliamo, lo incateniamo in qualche modo, lo sublimiamo in altre dimensioni, ma il piacere di una mazione di massa esercitata esercita indubbiamente un fascino che non possiamo rinnegare, a voler essere sinceri. Del resto, chi vorrebbe essere subissato da fischi assordanti o preso a pomodori in faccia? Siamo allora dei piccoli condottieri senza coraggio, leader mancati perché non abbiamo avuto il coraggio di rompere il muro delle nostre personali paure e di esporci alla folla? E chi siamo nel profondo che vogliamo tenere ben nascosto? Giovanna d'Arco o Hitler? Su quale altalena ci piacerebbe stare appollaiati in bella vista o protetti dalla penombra? Forse nessuno dei due. C'è una terza ipotesi, quella contemplata da Bach nel capitolo di Factotum. Abbiamo le rate della macchina, adoriamo il riposo domenicale e le visite dal dentista. Più probabilmente siamo soltanto in attesa. Sì, in attesa di una Giovanna d'Arco o di un Hitler da osannare che ci guidino verso la vittoria. Perché Dio lo vuole. Il brano con cui vi lascio parla di questa lunga attesa che forse popola l'inconscio di molti di noi. Alla prossima, qui parla Mokoski. I see friends shaking hands, saying how do you do? They're really saying, you cannot reach me now. Ooh, no matter how you try.
My friend. radiofonica.com.